E quanto son belle le elezioni, cantava Giorgio Gaber in una ironica canzone. Elezioni che si avvicinano, quelle europee, elezioni che ci sono state in Grecia, dove, insomma, vabbè, manca la notizia su questi giornali di stamattina, ma dove Tsipras è in grande vantaggio. C'è chi ha già detto che ha vinto le elezioni Tsipras in Grecia, comunque ad Atene, comunque nell'Attica, però si registra parimenti anche un'avanzata dei nazisti di Alba Dorata, che in alcune zone sono addirittura al 16%. Per quel che riguarda l'Italia, continuano le risse verbali, che so, Repubblica in prima pagina, Renzi sfida Grillo, non votate i buffoni. Ecco, Grillo intanto nelle piazze continua a dire che per merito suo e del Movimento 5 Stelle si è evitata, se non proprio un'insurrezione, ma comunque proteste violente da parte dei cittadini. Ora, a me sembra che sia un demerito, però lui se ne vanta. Ok, si voterà anche in Val Susa e il Fatto dedica una pagina alla questione TAV o no TAV. A Susa se ne vedono altre appese ai balconi di scritte, di bandiere, ma più in vista sono le insegne in francese delle rivendite alimentari, leggo a un certo punto di questo reportage dalla Val Susa. Questo è il posto ideale per il turismo, spiega una commessa che sta mettendo in fila le bottiglie di pastis. I francesi vengono per la montagna, sciano in alta valle e possono fare lunghe passeggiate partendo da qui. Mentre parla, però, tre mezzi militari passano davanti al negozio, li guarda e dice: certo, quelli non ci aiutano. Però poi, nel lungo articolo, l'autore parla anche di chi, cioè dà la voce anche a chi dice: beh, meno male che ci sono tutti sti poliziotti e carabinieri perché vengono a mangiare da noi, cioè qualcuno che ha trattorie e ristoranti. Poi, più avanti, leggo che Sandro Plano, già due volte sindaco di Susa, poi presidente della comunità montana, ora nuovamente candidato primo cittadino. Plano, iscritto al PD, corre in una lista civica, ma senza l'appoggio del suo partito. I democratici torinesi hanno tentato due volte, nel senso di quelli del Partito Democratico, poi democratici sono un po' tutti a parole, hanno tentato due volte di espellerlo dal partito proprio a causa delle sue posizioni contrarie alla TAV. Leggo poi in finale, questa valle ha una storia di resistenze partigiani, spiega Paolo Bertini, maestro della scuola elementare del paese. L'uso della forza da parte dello Stato per imporci l'opera ha fatto sviluppare una rinascita di quei valori e ci ha reso più coscienti. Durbiano ha strappato il paese, ha strappato 10 milioni di euro senza chiedere compensazioni per mettere in sicurezza buona parte il paese dal dissesto idrogeologico. Ma la scuola rimaneva non a norma, quindi da 4 anni elementari e materne si sono trasferite nei container. Certo, l'istruzione e l'alta velocità, continua il maestro, sono in due capitolati di spese diversi, ma come si può pensare che nella stessa valle si possano spendere miliardi per un treno e non ci siano i fondi per un piccolo istituto elementare? Già, domanda retorica. Dunque, sull'unità invece vedo che viene violato un tabù in prima pagina. Per la serie A volte ritornano, Pier Carniti firma l'articolo E se si lavorasse di meno? Lui lo firma, tanti altri no, perché l'unità è in stato di lotta e quindi i giornalisti dell'unità per protesta non firmano neanche oggi i loro articoli. Pier Carniti è tornato per dirci che forse se si lavorasse di meno si potrebbero creare più posti di lavoro. Quando era capo della CISL non mi pare che la pensasse così, però si può sempre migliorare. A volte invecchiando si fa come il vino. Se non si ridistribuisce il lavoro, la disoccupazione ci divorerà. Pubblichiamo ampi stralci, dice l'Unità, di un articolo dell'ex segretario generale della CISL sulla crisi e sulle proposte per creare occupazione, che sarà pubblicato sul prossimo numero di Mondo Operaio, che non è un'imprecazione ma il nome di una rivista. La disoccupazione tecnologica è il problema di oggi. Producono le macchine, lavorano meno operai, ma con lo stesso orario. E beh, o il capitalismo ha finalmente quadrato il cerchio, o se preferite, quel vecchio stupido detto della botte piena e il marito ubriaco, facciamo così. Con la rivoluzione industriale si è ridotto l'orario di lavoro, sostiene Pier Carliti, con quella informatica non è cambiato nulla ormai da 40 anni. Sicuramente, purtroppo, non sarà Pier Carliti a cambiare qualcosa in tutto ciò. Ma passiamo agli esteri, perché si scrive molto di Libia sui quotidiani stamattina. Si parla dell'ormai guerra civile aperta che c'è in Libia. Ampi settori dell'esercito hanno attaccato le milizie islamiche in varie zone, soprattutto a Tripoli e a Bengasi. La Repubblica in prima pagina titola Libia, attacco al Parlamento, battaglia Tripoli e Bengasi. E andrei a leggere sul Fatto Quotidiano, che non dedica molto spazio, però ci ricorda un po' chi sia questo generale Haftar, ex generale Haftar, però insomma quello che adesso ha preso un po' il comando di tutti questi settori volontari dell'esercito che si sono ribellati sia al governo centrale islamico, sia soprattutto allo strapotere degli integralisti a Bengasi. Offensiva delle milizie dell'ex generale Haftar, commilitone di Gheddafi nel 69, contro gli islamici. Dunque questo Haftar, Khalifa Haftar, adesso ha 71 anni, nel 69 partecipò al colpo di Stato che portò al potere il colonnello Gheddafi, rovesciando Re Idris. Pagò la sconfitta nella guerra contro il Chad, che lui appunto comandava le truppe libiche in Chad, e però oltre che essere sconfitto, secondo alcune versioni di altri quotidiani, qui non lo trovo sul Fatto ma l'ho trovato su La Stampa, venne catturato e a quel punto passò armi e bagagli all'Occidente. Si trasferì negli USA per una ventina d'anni, è stato là, molti danno per assodato che era sul libro paga della CIA, qualcuno dice forse, addirittura c'è stato un TG che ha detto no, era proprio agente della CIA, per tanti anni lo è stato, in funzioni anti-Gheddafi. Vabbè, adesso anche lui è tornato e ha scatenato un'offensiva contro i terroristi islamici, come li chiama lui. Quindi c'è da chiedersi, lo fanno alcuni giornali, se è tutto, cioè, insomma, se sta lavorando a questa nuova guerra civile in maniera del tutto indipendente o se è ispirato da qualcuno. Poi sulla Stampa, andiamo sulla Stampa, che dedica spazio anche la Stampa al generale Khalifa Haftar. Però ci parla anche di Boko Haram. Vari quotidiani stamattina riportano queste dichiarazioni di, insomma, dei vertici di Boko Haram in Nigeria, che si direbbero pronti a liberare alcune delle liceali sequestrate. Sicuramente le minacce di intervento, non ultimo la minaccia della Francia, insomma, Hollande forse stavolta ce la farà a fare un intervento, però ecco, se riuscisse con le sue force de frappe e i suoi cacciabombardieri a annientare completamente Boko Haram, una volta tanto prenderebbe un sacco di applausi nel mondo. Però c'è un altro leader di Boko Haram che invece rilancia, dice rapiremo anche dei maschi per farle sposare. Comunque, già che siamo sulla Stampa e siamo negli esteri, nella pagina successiva c'è Harry, che non è quello del film Ti presento Sally, ma Harry il principino, principino militare che ha fatto ha partecipato a due interventi, o due stage forse, andava a studiare In Afghanistan studiava in particolare come si pilota un elicottero d'attacco Apache, pare che fosse anche bravo in questo. Poi ha fatto molto parlare di sé per certi party un po' osé, un po' avventati. In uno si era presentato con una divisa da nazista, da SS. Vabbè, insomma, si diverte così il principe Harry. Adesso che ha fatto? È venuto in Italia. Il principe diventa uomo tra i reduci a Monte Cassino per i 70 anni dall'offensiva alleata. Scambio di battute con gli ex combattenti italiani. Insomma, è venuto a fare il pagliaccio, tutto poteva fare, ma non ha fatto l'unica cosa che ci si doveva aspettare, insomma, mettere qualche puntino sulle i di questa vicenda, cioè la battaglia di Monte Cassino, uno dei più gravi errori tattici degli alleati, cioè bombardarono Monte Cassino, l'abbazia, mentre non c'erano assolutamente i soldati tedeschi dentro, i loro servizi invece dicevano che sì, si erano asserragliati lì dentro, dopo averla ridotta a un cumulo di macerie, allora sì che le truppe tedesche avanzarono, si insediarono fra le macerie e diedero filo da torcere a tutte le truppe anglo-americane, ma soprattutto quelli che mandavano avanti, i polacchi principalmente e anche i neozelandesi in questa battaglia. Diedero molto filo da torcere perché a quel punto stanarli tra le macerie era diventato molto difficile. Invece il principe Harry è venuto, a fare anche a presenziare a un ballo maori. Non so cosa ci facessero i maori a Monte Cassino, però così leggo dalla stampa. Vabbè, dunque, sempre per gli esteri, parliamo un po' di Cuba. C'è stato un fatto davvero singolare. Sull'Huffington Post, lo potete leggere, Ioani Sanchez pensa solo ai soldi, a Cuba è libera di fare ciò che vuole. Non è tanto l'Huffington Post che dice tutto questo, sulla ormai celeberrima blogger anti-Castro, ma riporta l'Huffington Post lo sfogo del traduttore italiano della blogger. Ora, parla... Gordiano Lupi, che in tutti questi anni, per chi seguiva queste vicende, è stato un po' la voce di Ioani Sanchez, non solo la traduceva, ma ci ha scritto anche dei libri assieme, insomma, era proprio uno che sembrava stimarla. E invece adesso ne dice peste corna, ma leggiamo un po' l'Huffington Post. Ioani Sanchez ha disdetto il contratto con la stampa e ha fatto di me un uomo libero, che fino a ieri non potevo dire quel che pensavo, visto che la traducevo. Ma adesso che non ho più alcun legame, che gli interessi della blogger più ricca e premiata del mondo vengono gestiti dalla sua agente, posso togliermi i sassolini dalle scarpe, mi stavano facendo un gran male. Comincia così la lettera aperta in cui Gordiano Lupi, scrittore ed editore toscano, si scaglia contro Ioani Sanchez, la famosa blogger cubana anticastrista che in Italia aveva un blog sulla stampa e anche su Internazionale. Lupi è stato biografo e traduttore italiano della Sanchez. Ora mi fa un po' scappare da ridere che la Sanchez avesse già bisogno, ancorché giovane, di un biografo. Comunque, insieme a lei ha scritto due libri. Ora che il contratto con la stampa non c'è più, offre ai suoi lettori una descrizione della blogger molto diversa da quella di paladina della libertà. Fa tutto per i soldi. A Cuba ha estrema libertà di movimento e fa tutto ciò che vuole. In realtà lo scopo di Ioani Sanchez è sempre stato quello di diventare ricca e famosa, scrive Lupi in questo lungo sfogo. Adesso l'ha raggiunto, adesso stia lontano da me che ho perduto persino il diritto di rientrare a Cuba. Cioè questa è buffa, insomma, è grottesco. Ioani Sanchez va dove le pare, in effetti è vero, insomma, è venuta anche in Italia, scatenando poi proteste da parte di chi la considera un agente della CIA, i quali poi, a mio avviso, le fecero un gran favore, altrimenti nessuno se ne sarebbe accorto che Ioani Sanchez era in Italia, protestando contro di lei, interrompendola in pubblico, mentre il direttore della stampa Calabresi la presentava. Però, insomma, sì, le fecero un favore rendendola visibile. Io ebbi l'impressione in quelle immagini che Calabresi fosse un po' in imbarazzo, nel senso che non era molto convinto della genuinità della Sanchez, però vabbè, ce l'aveva in forze alla stampa e quindi bene o male andò lui a presentarla. Adesso, insomma, chissà se anche Calabresi, ora che la Ioany Sanchez non lavora, non ha più il contratto con la stampa, sarà libero di dire l'impressione umana che gli aveva fatto. Comunque, vabbè, adesso abbiamo questo Gordiano Lupi che ne dice peste e corna. Tra l'altro avanza un'ipotesi abbastanza curiosa. Quando parla del fatto che molti la considerano un agente della CIA e degli interessi statunitensi per riprendersi Cuba, eccetera, lui dice che è talmente libera di fare quello che le pare che secondo lui potrebbe essere addirittura pagata dalla famiglia Castro per fare tutto quello che fa. Vabbè. Poi ci sono anche episodi personali, insomma, che denotano, secondo Lupi, così, come dire, un grande disprezzo per gli esseri umani a Cuba, per così, il popolo cubano da parte della Sanchez. Vabbè. Si conclude adesso: Ioany Sanchez aprirà un periodico farlocco, un periodico come l'Avanti di La Vitola. Aprirà un giornale insieme ai suoi amichetti che a Cuba non leggerà nessuno perché è consultabile online. Ma a Ioany cosa importa? A lei basta che qualcuno lo finanzi, che si legga a Miami e tanto, tanto in Spagna, che la comunità cubana continui a illudersi per una paladina inesistente. Insomma, se volete leggere per intero cosa pensa Gordiano Lupi di Ioany Sanchez, lo trovate su Huffington Post. Dunque, 20 anni sono passati da quella notte del Capodanno del 94 e abbiamo Immanuel Wallerstein che parla degli zapatisti dopo 20 anni. I neozapatisti 20 anni dopo, altro articolo che trovate in internet sul sito di comuneinfo.net. In 20 anni lo zapatismo ha vinto molte volte, è sopravvissuto contro l'esercito messicano, ha sviluppato la sua autonomia senza pensare mai di prendere il potere e ha mostrato che esistono sempre alternative. Il 1 gennaio 2014 l'esercito Zapatista de Liberación Nacional ha celebrato il 20° anniversario della sua rivolta in Chiapas, quest'anno impegnato nell'autovalutazione. In aprile, sul canale ufficiale delle ZLN, Rebeldía Zapatista, una radio, il subcomandante Moisés ha pubblicato un editoriale a proposito della guerra all'oblio. Afferma che in soli 19 anni la lotta delle ZLN ha tenuto in scacco il sistema del male che ha oppresso i popoli indigeni per 520 anni. E in questo non troppo lungo articolo di Manuel Wallerstein, leggo anche che nelle prossime iniziative, sempre più spesso parla il subcomandante Moisés e dunque, le ZLN lanciano una nuova iniziativa pubblica, il convegno L'etica di fronte al sopruso sarà il ritorno, questo in giugno, sarà il ritorno in pubblico della comandancia zapatista, se le condizioni di salute lo permetteranno anche del subcomandante Marcos. Quindi, insomma, le voci che girano da ormai diverso tempo su problemi gravi di salute del SUP vengono confermate anche qui. Se lo rivedremo comparire in pubblico, vorrà dire che sta meglio, però, insomma, è da tempo che si dice che è malato. Dunque, viva gli zapatisti, passiamo all'Ucraina. Sempre così, saltando su internet, dove insomma troviamo spesso molte più notizie che sulla carta stampata. C'è John Pilger che parla addirittura di guerra mondiale che sta iniziando, che insomma che gli Stati Uniti rischiano di scatenare un'altra guerra mondiale. Allora, a me sembrava esagerato, forse non nei termini in cui immaginiamo una guerra mondiale, però questo continua a provocare la Russia come se gli Stati Uniti, come fanno insomma dalla loro esistenza su questo pianeta, cercassero un nuovo nemico, perché gli islamici non bastano a tenere in piedi la macchina bellica. Comunque, John Pilger, per chi non lo sapesse, insomma, o ricordiamo chi è, australiano di nascita, risiede a Londra, viene considerato uno dei più autorevoli ed esperti giornalisti del mondo anglosassone. Cominciò la carriera come inviato in guerra in Vietnam e poi in Cambogia per il Daily Mirror. Ha anche realizzato un film, Anno Zero, sulle atrocità di Khmer Rossi in Cambogia, e infatti sempre in quel film documentario John Pilger dimostrava come la Thatcher avesse aiutato finanziariamente Pol Pot anche quando i vietnamiti lo avevano cacciato dalla Cambogia, proprio in funzione anti-Vietnam. Quindi insomma esistono anche queste sordide alleanze, la Thatcher che finanziava Pol Pot in esilio. Comunque insieme a Ken Loach, ricorderete che si era dato garante, lui, Ken Loach ed altri intellettuali, giornalisti, registi, insomma, inglesi, per la libertà su cauzione di Julian Assange, di Wikileaks, eccetera, eccetera. Adesso John Pilger ci dice che l'Ucraina, insomma, rappresenta una situazione pericolosa per tutti, in particolare per l'Europa, perché lì potrebbe nascere una guerra devastante. E scrive, è molto lungo l'articolo, però insomma, alcuni brani, via. In questi ultimi 5-10 minuti, perché tolleriamo di minacciare un'altra guerra mondiale in nostro nome? Inizia così John Pilger. Perché permettiamo menzogne che giustifichino questo rischio? La portata del nostro indottrinamento, scrisse Harold Pinter, è un brillante, persino arguto atto di ipnosi di immenso successo. Come se la verità non fosse mai accaduta, nemmeno mentre stava accadendo. Questo è un virgolettato di Harold Pinter, grande drammaturgo. Ogni anno lo storico statunitense William Bloom pubblica il suo riassunto aggiornato della politica estera degli Stati Uniti, il quale mostra come dal 1945 essi abbiano provato a rovesciare più di 50 governi, molti dei quali democraticamente eletti, abbiano massicciamente interferito nelle elezioni di 30 paesi, abbiano bombardato la popolazione civile di 30 nazioni, abbiano fatto uso di armi chimiche e biologiche e abbiano attentato alla vita di numerosi leader stranieri. In molti casi il Regno Unito ne è stato complice. Il grado di sofferenza umana causato, per non parlare dei crimini perpetrati, è ben poco conosciuto in Occidente, malgrado la presenza del sistema di comunicazioni più avanzato del mondo e del giornalismo nominalmente più libero. E aggiungerei io, è il motivo per cui tocca andare su internet se si vuol leggere un articolo come questo. Ma l'informazione che il jihadismo estremo che portò all'11 settembre era stato coltivato come arma dalla politica anglo-statunitense, Operazione Ciclone, vedi Operazione Ciclone in Afghanistan, è stata soppressa. In aprile il Dipartimento di Stato USA ha reso noto che, in seguito alla campagna della NATO nel 2011, la Libia è divenuta un rifugio per terroristi. Il nome del nostro nemico è cambiato nel corso degli anni, dal comunismo all'Islam, ma generalmente esso è incarnato da qualsiasi società indipendente dall'egemonia dell'Occidente, che occupi un territorio strategicamente utile o disponga di abbondanti risorse naturali. I leader di queste nazioni scomode vengono generalmente deposti con la violenza, come i democratici Mossadegh in Iran e Salvador Allende in Cile, o uccisi come Patrice Lumumba in Congo. Tutti loro vengono sottoposti a campagne denigratorie dai media occidentali, pensiamo a Fidel Castro, Hugo Chavez e ora Vladimir Putin. Il ruolo di Washington in Ucraina differisce solo per le sue implicazioni nei nostri confronti. Per la prima volta dalla presidenza Reagan, gli Stati Uniti stanno minacciando di ricondurre il mondo in guerra. L'Europa dell'Est e i Balcani sono avamposti della NATO e l'ultimo stato cuscinetto al confine con la Russia viene fatto a pezzi. Noi occidentali stiamo sostenendo dei neonazisti nel paese in cui i nazisti ucraini sostennero Hitler. Più avanti, scrive Pilger, gli ucraini russofoni stanno lottando per la loro sopravvivenza. Quando Putin ha annunciato il ritiro delle truppe russe dal confine, il segretario della difesa della giunta di Kiev, un membro fondatore del partito nazifascista Svoboda, ha rincarato dicendo che gli attacchi contro i ribelli sarebbero proseguiti. In perfetto stile orwelliano, la propaganda in Occidente ha ribaltato il tutto in Mosca cerca di fomentare il conflitto e la provocazione. Secondo il segretario degli esteri britannico William Hogg. Il suo cinismo fa da pari con i grotteschi complimenti di Obama alla giunta per la sua notevole compostezza nel eseguire il massacro di Odessa. Benché sia fascista e illegale, la giunta è descritta da quest'ultimo come propriamente eletta. Ciò che conta non è la verità, ha detto una volta Henry Kissinger, ma ciò che è percepito essere vero. E insomma, poi conclude con i media statunitensi, le atrocità di Odessa sono state presentate come confuse e una tragedia, in cui i nazionalisti, cioè i neonazisti, hanno attaccato i separatisti, cioè persone che raccoglievano firme per un referendum a sostegno della Federazione Ucraina. Il Wall Street Journal di Rupert Murdoch ha condannato le vittime. La sparatoria è stata probabilmente innescata dai ribelli ucraini, dice il governo. Questo virgolettato è come il Wall Street Journal ha presentato la cosa. La propaganda in Germania è stata guerra fredda allo stato puro, con il Frankfurter Allgemeine Zeitung che avvertiva i suoi lettori della guerra ancora non dichiarata dalla Russia. Per i tedeschi è una fantastica ironia che Putin sia l'unico leader a condannare l'ascesa del fascismo nell'Europa del XXI secolo. Una popolare banalità è che il mondo sta cambiando dopo l'11 settembre, ma cosa è veramente cambiato? Secondo il grande informatore Daniel Ellsberg, un golpe silenzioso è già avvenuto a Washington e ora a governare è un militarismo rampante. Il Pentagono ultimamente svolge operazioni speciali, cioè guerre segrete, in 124 paesi. In patria una povertà crescente e una morente libertà sono il corollario a uno stato di guerra perpetua. Aggiungiamo il rischio di una guerra nucleare, la domanda è perché tolleriamo tutto ciò? Ci invita a chiederci John Pilger, e in effetti non è solo lui, ma insomma sono tanti gli osservatori che pensano da tempo che il presidente Obama sia insomma un paravento che non comandi assolutamente nulla. E che il militarismo rampante, come lo definisce Pilger, sia il vero potere. Ai ai ai, beh, non si comincia così male una settimana, porca miseria. Per concludere, partecipiamo alla caccia al ladro a Monte Carlo. Nel Principato, leggo dal Fatto Quotidiano, nel Principato a casa Matacena e degli altri 7.000 italiani pronti a tutto per la cittadinanza monegasca e i suoi benefici fiscali. Ora, non so a chi sia capitato di vedere un TG di Rai News 24 che pomposamente annunciava un'esclusiva intervista esclusiva a Matacena nella sua, come chiamarla, latitanza, non si capisce ancora, comunque a Dubai, non dicevano neanche dove, sapevano tutti però che era a Dubai. L'inviato lo ha scovato, lui ha accettato un'intervista e alla domanda se è preoccupato per Lady Matacena al secolo Larizzo, insomma, lui ha detto sì, sono molto preoccupato per mia moglie perché non è abituata ad andare nei bagni altrui, cioè lei la fa solo nel bagno proprio e quindi insomma siamo tutti preoccupati. Farà la cacca lei di Matacena? Probabilmente no, perché appunto va solo nel suo, oppure di quello di insomma di grandi hotel dove le condizioni igieniche sono alla sua altezza. Come va di corpo Lady Matacena, concluderei con questa intervista. Beh, le due pagine interne sugli imboscati di Monte Carlo ci parlano di tanti italiani, 7.000 dai Matacena al cognato di Fini, sono oltre 7.000 gli italiani presenti, molti fanno finta di viverci solo per non pagare le tasse, qualcuno viene scoperto. Ma poi c'è una interessantissima intervista a... come si chiama questa signora? Liuba Rizzoli, che dice: oggi vedo solo cafoni, non ci sono più i veri signori. Se nel Principato esistesse un vicariato, spetterebbe a lei. Liuba Rizzoli ha contribuito quanto e non meno dei principi a fare la Monte Carlo che fu e che è oggi il posto più bello del mondo. Quando è arrivata Liuba la prima volta a Monaco, era il 1956, ero in viaggio di nozze con il mio compagno di allora, un petroliere con la grande passione dei cavalli. Si faceva il tiro al piccione all'epoca. Però quando Grace divenne principessa fu la prima cosa che eliminò. Pensi che i maschi sparavano ai piccioni in smoking. Questo può dare la dimensione. E concludiamo questa dimensione con l'ultima domanda. L'eleganza? E l'eleganza? Che ci dice Liuba dell'eleganza? Forse anche Lady Matacena è una millantatrice? E risponde Liuba: questa Matacena, o come si chiama, io non la conosco, non l'ho mai vista. Fa parte dei nuovi cafoni, e ce ne sono, mi creda. L'altra sera un arabo voleva che lo portassi dal principe perché avrebbe voluto acquistare il casinò. Ho cercato di spiegargli che non è possibile, neanche per tutto l'oro del mondo. Non l'ha capito. Bene, buona settimana a tutti, sicuramente non a quelli che risiedono a Monte Carlo.